Penso che abbiamo il tempo per un altro intervento prima di sospendere per il pranzo. Vieni Francesca. Francesca Chiarotto.
Sì. Allora, anche io voglio iniziare dicendo che sono onorata di essere qui oggi a ricordare Carlos. E appunto, come si dice in questi casi, appunto non è per me un atto dovuto, ma davvero molto desiderato, quindi sono felice di questo. Anch'io, proprio un piccolo accenno, un ricordo personale, ho conosciuto Carlos grazie a Guido Liguori nel 2007, quando invitò anche a me nella sua Unical a presentare appunto una del
uno sì, uno dei rettore
della sua Unicale. No, comunque in quell'occasione appunto conobbi Carlos e anche Andrea, e devo dire che condivido in pieno i ricordi, mi pare, di tutti. Il primo ricordo è davvero l'umanità, la dolcezza, e poi vabbè, io aggiungo anche le sigarette lunghe, perché sono altre due cose che, come dire, cioè, sì, due altre due passioni insieme a Gramsci che ci hanno uniti. E invece appunto dico solo alcune cose, accenno ad alcune cose relative invece a un convegno, a un altro anniversario gramsciano, non 2007 ma 97, l'ha accennato Guido, il convegno organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci a Cagliari nel 97, nella sede del 97. E appunto era un convegno importante perché, come è stato già detto, era una delle prime occasioni ufficiali, diciamo, per parlare di Gramsci dopo il fatidico 1989, l'implosione dell'Unione Sovietica e anche appunto la dissoluzione del Partito Comunista Italiano, che, come è stato giustamente detto, era comunque un esempio per altre nazioni, era appunto un riferimento importante. E in questa fase si stavano ancora tutto sommato celebrando queste sconfitte, no? E invece la vittoria di un modello democratico liberale su quello socialista. E in un certo senso il convegno di Cagliari si inserisce in queste celebrazioni. E la stessa pubblicazione degli atti, come ha rilevato bene Guido Liguori, in qualche modo suggerisce la lettura ufficiale che quel convegno doveva avere e che si voleva dare al pensiero gramsciano in quel momento storico. E appunto anche la stessa pubblicazione degli atti fa riferimento a questo. Il primo volume esce nel maggio del 99 e appare tematicamente più coeso, come dice Liguori, mentre il secondo esce a ottobre e sembra in qualche modo voler raccogliere gli interventi che erano meno aderenti a quella lettura, a quella cifra. E in effetti questo primo volume si focalizzava sulla lettura anglo-americana della categoria di società civile, in una prospettiva che è stata definita democratico-liberale. E questo avveniva soprattutto attraverso le relazioni degli anglosassoni Cox, Cohen e Stephen Gill. Questi, pur con sfumature e articolazioni diverse, sembravano accogliere in maniera positiva la prospettiva della globalizzazione e del depotenziamento politico statuale, leggendo i quaderni gramsciani in questa prospettiva e riservando appunto alla categoria dei subalterni una possibilità di riscatto attraverso l'associazionismo, il volontariato e così via. Come è stato ricordato nella relazione di Liguori, questa questione della società civile fu il focus della relazione di Norberto Bobbio al convegno gramsciano del 67, anche in quell'occasione organizzato a Cagliari, e sappiamo quanto quell'intervento condizionò fortemente gli studi successivi, oltre in quel caso a provocare un dibattito immediato. Secondo Bobbio, l'autonomia del pensiero di Gramsci era tutto sommato estranea, pur se connessa alla concezione marziana e alla tradizione marxista, e si esprimeva appunto attraverso la concezione della società civile e rendendo tutto sommato Gramsci un classico al di fuori di ogni tempo e di ogni spazio e rendendolo sostanzialmente inutilizzabile e depotenziato dal punto di vista della lotta politica contingente. In quell'occasione appunto Bobbio fu accusato di porre Gramsci al di fuori del sistema marxistico e appunto questa doveva essere la diversità di Gramsci che doveva essere appunto valorizzato per l'importanza che dava al momento sovrastrutturale e culturale specialmente. Bobbio in quell'occasione respingeva l'accusa che da più parti gli venne di averne dato un'interpretazione idealistica e però ammetteva effettivamente di aver in un certo senso irrigidito il pensiero dell'autore. La replica per la verità in quell'occasione non convinse molti che continuarono comunque a ritenere fuorviante questo tipo di interpretazione e soprattutto ritenevano pericolose le conseguenze che questo irrigidimento poteva implicare. In questo convegno sostanzialmente si arrivava naturalmente con diversi passaggi però alle stesse conclusioni, con l'aggravante che non c'erano più i garelli e i ragionieri a contrastare questo tipo di interpretazione. Ritornando al 97, un'altra lettura appunto democratica tout court del pensiero gramsciano era quella di Nadia Urbinati, che pur ammettendo che Gramsci non ha sviluppato, cito, una teoria politica della democrazia, si spinge a definirlo un detective della modernità democratica, avendo interpretato la democrazia come fecero Tocqueville e John Dewey, l'uno con la mente perplessa, l'altro con passione religiosa, e avendo individuato e svelato alcuni caratteri peculiari alla società democratica. La Urbinati aggiunge che la lettura della nozione gramsciana di egemonia, insieme a quella di Viviana di senso comune, ci induce legittimamente ad estendere il concetto di democrazia e dire che il progetto egemonico di Gramsci è ispirato da un ideale molto simile a quello che in quegli stessi anni ispirava la visione di Dewey della democrazia come fede comune. Per fortuna, appunto, anche in quell'occasione ci sono state alcune voci fuori dal coro, tra le quali certamente quella di studiosi come Carlos e di Benedetto Fontana. Parto da Fontana perché più esplicitamente lui ricordava come gli anni 90 stanno dando vita a due importanti fenomeni. Stiamo assistendo da un lato all'imborghesimento del mondo, dovuto al progressivo diffondersi dell'economia capitalistica in tutto il nostro pianeta, ovvero ciò che ormai uso chiamare globalizzazione, e dall'altro alla frantumazione di numerosi blocchi socioculturali nelle loro singole parti costitutive. Fontana sottolineava inoltre come in Gramsci pensiero e conoscenza andassero ben oltre l'epistemologia e la metafisica, mentre molti autori e pensatori moderni considerano pensiero e agire come naturalmente in contraddizione, come elemento storico alla base dell'ordine sociale. Il concetto di egemonia gramsciana è spesso associato alla nozione secondo cui la verità e i valori non hanno alcuna base. Hanno reso il concetto di valore un concetto totalmente privo di valore. Ha ridotto la verità a una categoria vuota e a una dimensione nella quale tutto confluisce. L'intervento di Carlos, che si intitolava appunto Volontà generale, democrazia in Rousseau, Hegel e Gramsci, è interessante perché all'inizio Carlos sottolinea subito che intende mettere in relazione il concetto di egemonia gramsciano con i concetti di volontà generale e di contratto, appunto alcuni dei significativi, dei più significativi complessi tematici della filosofia politica moderna, e comincia confermando di non avere dubbi sul fatto che Gramsci sia un marxista, considerandola un'ovvietà. Un'affermazione che però in quel contesto non era niente affatto scontata. E aggiunge, per non lasciare nessuno spazio a malintesi, non soltanto il nostro si considerava marxista, ma la quasi totalità dei suoi interpreti così lo considera. E penso che non sia possibile capire in modo idoneo il suo pensiero se si lascia da parte questo suo legame organico con la tradizione iniziata da Marx. Carlos mette poi in evidenza appunto il concetto di volontà generale di Rousseau, che sottolinea non esiste affatto nella tradizione liberale, né in quella che precede né in quella che segue Rousseau, già che in questa tradizione appare soltanto la nozione di volontà di tutti, che, come è noto, è un concetto ben diverso da quello di volontà generale. Infatti la prima esprime l'interesse comune, mentre la seconda è data dalla somma dei molti interessi particolari privati. Anche in Hegel, secondo Cucini, il concetto di volontà generale implica la priorità del pubblico sul privato. Carlo sottolinea infine come Rousseau fosse un critico implacabile del liberalismo. Infatti, nel discorso sull'ineguaglianza, ha denunciato impietosamente i miti dell'economia liberale, che affermano che la ricerca dell'interesse privato porterebbe, tramite l'azione spontanea del mercato, alla gestazione del benessere comune. Concludo, sempre attraverso le parole di Carlos, dice: se Gramsci si è rivelato capace di superare le antinomie di Rousseau, rovesciando il senso materialista, la visione ancora idealista e astratta con cui appunto l'autore del contratto sociale ha affrontato le problematiche della volontà generale e della democrazia, ciò è in gran parte risultato del fatto che il nostro ha saputo raccogliere, soprattutto attraverso la mediazione di Marx, tutto quanto c'era di positivo nella critica hegeliana del contrattualismo. Quindi appunto i concetti che Carlos mette in evidenza sono, è stato detto e ribadito questa mattina, democrazia e socialismo, però in quel contesto soprattutto ci voleva qualcuno che ribadisse questi due momenti fondamentali. Non voglio aggiungere altro, voglio solo appunto sottolineare come nella mia piccola conoscenza di Carlos veramente è stato uno studioso, un compagno, un militante inimitabile. E aggiungo che guardando il video del funerale della veglia che avete fatto all'università, veramente sono rimasta. È stato veramente qualcosa di emozionante, che è inimmaginabile in un contesto come l'Italia.
Quello è Brasile.
Sì, è veramente.
Quello è Carlo.